Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Benvenuti a questa puntata dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici, abbiamo fatto qualche fugace accenno a San Francesco da Paola la volta scorsa, ma ora affrontiamo in modo pieno, in modo tematico, la vita di questo grande santo del 400 italiano. Perché lo affrontiamo? Vi sarete accorti che non riusciamo a affrontare in modo approfondito tutti i santi di ogni epoca storica, perché questo sarebbe impossibile, creerebbe qualcosa di diverso dalla storia della Chiesa, ma diventerebbe una sorta di analisi incessante di figure di santi. Però nel caso di San Francesco da Paola, invece, quanto mai opportuno approfondire un po' la sua conoscenza. Il motivo è semplice. La sua vita ben compresa e calata nel suo tempo ha in serbo per noi moltissime lezioni. Una lezione, diciamo, di cristianesimo perenne, sempre viva. E possiamo anticipare da subito quello che intendiamo dire. Il 400 lo abbiamo ben capito affrontandolo a più riprese. È un secolo terribile, un secolo di profonda crisi della civiltà europea e della Chiesa in particolare. Abbiamo lungamente descritto le condizioni di crisi morale che colpivano i popoli europei ed italiani, le diverse città, la corruzione di Firenze e di molte altre città. La Chiesa stessa ferita nel più profondo, fino a quel vertice di fragilità e debolezza che si manifesta sotto Papa Alessandro VI Borgia. Eppure, proprio in questo secolo, un secolo semplificando di neopaganesimo, un secolo di ritorno folle, quasi delirante, a principi pagani, a un recupero pieno di entusiasmo della morale, dei valori propri del mondo pagano, del mondo precristiano, quindi valori che celebravano la gloria, la fama, il piacere, la ricchezza, il fasto, l'eleganza. Eppure, proprio nel secolo dove emerge questa nuova cultura di devastante abbandono dei valori cristiani, ecco che innanzitutto non mancano i santi e in secondo luogo non manca colui che è qualcosa di più di un semplice santo, diciamo così, è un santo, ma è anche un santo monaco ed eremita e asceta, che ci ricorda tempi passati da molti secoli, ci ricorda i padri del deserto. Ci ricorda Sant'Antonio del deserto, ci ricorda i più grandi stiliti e asceti del deserto siriaco egiziano dei primissimi secoli della fede cristiana, San Francesco da Paola, un uomo che forse come nessun altro, come mai prima, sceglie e vive ed è chiamato da Dio a vivere una vita che è completamente opposta, specularmente opposta a quella dei suoi contemporanei. E questo perché è istruttivo? È istruttivo perché ci mostra diverse cose. La prima è l'onnipotenza di Dio. Quando si vedono tempi di grande povertà, e penso chiunque di noi non può non pensare anche ai nostri tempi, che sono tempi anche più abbandonati e desolati del 400 italiano e rinascimentale. Ebbene, è facile scoraggiarsi, è facile pensare che allora è tutto perduto, la Chiesa in crisi, il clero in crisi, non c'è più fede nelle persone, tutti vivono come se appunto Dio non ci fosse. E invece non è così. Anche nei momenti più bui, Dio può tutto, Dio può suscitare più grandi santi, Dio può rendere possibile l'impossibile. E San Francesco da Paola mostra questo. È, si può dire, un miracolo vivente. È un santo che ha veramente, in un certo senso, pochi uguali. Sappiamo che non bisogna fare confronti dei santi. È sconsigliato anche, per esempio, dalla imitazione di Cristo, no? Di confrontare i santi, ma questo confronto lo si intende fatto non in senso, come dire, oggettivo, in senso morale, in senso ampio, per dire solo come grande sia la sua santità. Ecco, un confronto mirato a sottolineare l'immensa santità di questo fondatore di ordini religiosi. Quindi, in una parola, ecco come Dio sembra, e lo ha fatto più volte nella storia, suscitare questi grandi santi proprio nei momenti più bui, più cupi, più apparentemente perduti, nel segreto, come tutte le opere di Dio, nel nascondimento, nell'umiltà, ecco sorgere un astro di immensa grandezza, certo, il quale, come dice il Vangelo, come fiaccola che non può essere posta sotto il moggio, lucerna che non può essere posta sotto il moggio, di fatto poi rischiarerà l'intero suo secolo e anche i tempi successivi. Ma nel segreto Dio costruisce con la sua grazia e con la sua onnipotenza questa figura straordinaria che appunto con la sua sola esistenza contesta alla radice il 400 neopagano che stava distruggendo nelle menti e nei cuori l'essenza della fede cristiana. Ebbene, vediamo adesso che abbiamo quadrato il significato generale, potremmo dire, della sua figura, della sua opera, vediamo di comprendere chi fosse San Francesco da Paola. Egli nasce appunto a Paola, un piccolo paese calabrese vicino al mare, nel 1416, quindi a inizio 400. Piena età umanistico, rinascimentale. È una regione povera, una regione semplice. I genitori sono molto pii, non ricchi, ma neppure poveri, dignitosi, hanno una vita dignitosa e, come spessissimo accade nella storia della Chiesa, sono, cioè sono nella condizione di desiderare molto di avere un figlio, ma di non riuscire ad averlo. Di fatto sembrano essere colpiti da sterilità. La madre non riesce a generare alcun figlio. Questo li affligge molto, e anche qui quale lezione per i nostri tempi, dove sembra che il male più grande sia avere dei figli, invece ricordiamoci i tempi in cui era la più grande maledizione, la più grande sofferenza, come nei tempi, come spesso è descritto anche nell'Antico Testamento, ecco, non avere figli, la sterilità era da un lato la più grande sofferenza, dall'altro spesso il segno di una particolare benevolenza di Dio. Quanti patriarchi nascono dopo queste attese e dopo questa misteriosa lunga sterilità, a partire da Abramo e Sara e dal figlio Isacco, il figlio della promessa, che nasce quando i genitori sono prossimi al secolo di vita. Ebbene, un po' sulla scia di questi episodi biblici, la stessa cosa accade ai genitori di San Francesco, da Paola, che a un certo punto si impegnano con moltissime preghiere a un voto solenne a San Francesco d'Assisi, molto venerato da loro e in generale venerato moltissimo in Italia in quei secoli, si impegnano con un voto a San Francesco di offrirgli, per così dire, dare il suo nome a un bimbo se avesse fatto la grazia, se avesse ottenuto la grazia di appunto averlo. E la grazia giunge. San Francesco è fedele a questi due sposi della fede ardente e dà loro la gioia di un figlio. Questo bimbo, appena nato, viene battezzato immediatamente col nome di Francesco in onore del santo di Assisi a cui avevano fatto appunto queste lunghe preghiere a cui hanno fatto il voto di, come dire, offrirgli un po' il figlio che avrebbero avuto. E questo figlio tardivo, questo figlio che giunge quando ormai erano rassegnati alla sterilità, di fatto mostra da subito, cioè dalla primissima infanzia, di non essere, come dire, un bambino qualsiasi, perché mostra da subito una singolare virtù, una singolare, come dire, maturità spirituale, tanto che già molto piccolo, dalla prima infanzia, si manifesta a lui un'inaudita propensione, un inaudito amore per il ritiro, per la preghiera, per la mortificazione personale. Parliamo di un bambino di 5, 6 anni, 7 anni, bambino normale, anche buono a quell'età, insomma è difficile che sia già sinceramente fervente. E invece in Francesco c'è già un autentico fervore, un fervore che potremmo definire adulto. Anche se spesso anche nell'adulto non è così semplice che ci sia questo fervore. Ci sono anche dei miracoli che riguardano la sua prima infanzia, esce illeso in modo del tutto miracoloso dal crollo di una fornace e anche altri grandi prodigiosi miracoli. Ma in questo clima, diciamo così, mistico, genitori a un certo punto, vedendo le attitudini del figlio e avendo, come dire, fatto una sorta di voto di rinunciare a lui perché appunto fosse un figlio di San Francesco, lo portano a un convento francescano vicino alla loro casa natale, paese natale, e qui a 13 anni il piccolo Francesco entra appunto in convento. Non vi entra come frate, vi entra per studiare. I conventi, i monasteri spesso avevano delle piccole scuole per il popolo, annesse un po' ai loro edifici, e Francesco lascia i genitori e va dai francescani. E senza essere frate, tantomeno senza aver fatto alcun voto, alcuna promessa, vive secondo la loro regola, che vi ricordo che in questo tempo era comunque sul piano teorico molto molto austera, è una regola piuttosto austera, e è una vita profondamente mortificata, essendo l'ordine francescano comunque un ordine penitente. Eppure il giovanissimo Francesco da Paola vive come se fosse un frate professo e di grande esperienza, cioè rispetta la regola in un modo così perfetto, da diventare edificante per gli stessi frati più esperti anziani che stupiscono di fronte al miracolo di un ragazzo così giovane che già sa vivere come un perfetto francescano. Ma la cosa stupefacente è che aggiunge altre mortificazioni, grandi mortificazioni a quelle che già viveva seguendo per questo periodo di circa un anno la regola dei francescani. Per esempio, rinuncia completamente alla carne e a ogni biancheria che desse conforto, non so, al cuscino, insomma, al giaciglio, rinuncia a qualunque biancheria legata alla sua vita in convento. Arriva a essere, in un solo anno di permanenza al convento, dai 13 ai 14 anni, un esempio per gli altri francescani che spesso avevano decenni di vita conventuale alle spalle. Lascia poi il convento, quindi notate questo particolare, non si fa francescano. La cosa interessante è perché il nome era Francesco, era nato grazie all'intercessione di San Francesco. I genitori lo portano, vedendo la sua incredibile propensione alla preghiera, in un convento francescano, c'erano tutti gli elementi per pensare che entrasse nell'ordine dei francescani e lì trovasse, come dire, tutto quel nutrimento spirituale a cui anelava. E invece torna a casa e qui, tra i 14 e i 15 anni, ottiene, prima di vivere in una piccola casupola, ma casupola termine già sbagliato, piccolissima stanzina che si costruisce nei pressi della casa dei genitori, per poter vivere più raccolto, più silenzioso, più isolato, amava molto la solitudine e amava molto appunto il ritiro dal mondo. Poi si allontana per cercare una più profonda e vera solitudine, non gli bastava essere questa piccola stanzetta si ritira in una cala deserta sul mare di Calabria, sopra una spiaggia, in un punto molto aspro, selvaggio, una sorta di parete rocciosa, concava, con una caletta, una spiaggia in basso, e a mezza costa, in questo punto inaccessibile e molto aspro, si scava una sorta di cavernetta nella roccia, nel terreno, e qui vive nascosto, si nasconde letteralmente in una piccola grotta scavata con le sue mani in questa parete semirocciosa che scende verso il mare. Quindi sceglie volutamente un posto che era impossibile frequentare, un posto nascosto, un posto veramente inaccessibile, che ci ricorda un po' il ritiro a subiacco di San Benedetto da Norcia. Vive un'esperienza simile a 15 anni, pensate all'età incredibilmente precoce in cui già è in un certo senso già giunto in termini di mortificazione, di ascesi, di stacco dal mondo, è giunto in un certo senso ai vertici. È già in uno stato, potremmo dire, in un certo senso di santità. Qui dorme sul nudo pavimento della piccola grotta e vive praticamente di erbe che raccoglie nei boschi intorno alla sua celletta, o di verdure che gli vengono portate da alcuni uomini che scoprono che è lì e che vive in modo eremitico. Questa esperienza colpisce, pian piano la voce corre, si sa di questo giovane santo, diciamo così, ecco, di questo giovane mistico che vive questa vita così particolare. Si aggiungono prima due altri uomini che chiedono di poter rimanere con lui, e poi si moltiplicano le persone che in effetti iniziano a vivere lì con lui, chiedono di poter stare insieme a lui. E questo fa capire l'attrazione, il fascino, la bellezza di questa vita che lui sta conducendo, che ha un potere di attrazione enorme sui giovani del tempo. Anche qui una lezione molto bella per il nostro tempo, un tempo dove i cristiani e la Chiesa in generale a volte appaiono magari tentati di conquistare il mondo e fare apostolato addolcendo, mitigando, cancellando una parte dell'annuncio cristiano o del Vangelo, creando un cristianesimo non esigente e non alto, non severo in senso buono, come se questo rendesse più facile conquistare il cuore delle persone. Invece è vero il contrario. Quanto più la proposta che si fa è vuota, è troppo facile e in fondo insignificante, quantomeno le persone si sentiranno attratte dalla vita religiosa. E San Francesco da Paola riunisce invece le persone che gli si stringono attorno e che vogliono vivere con lui, le riunisce e a un certo punto inizia a costruire una chiesa e un piccolo monastero nel 1454, quindi sta iniziando, deve per forza prendere atto che molte persone giungono e quindi occorre una casa per ospitarli. E parliamo di una persona che ha circa 38 anni, quindi veramente ancora molto giovane comunque. Costruisce un monastero, costruisce una chiesa col consenso del vescovo e ovviamente compie innumerevoli miracoli. Ci sono libri interi sui miracoli di San Francesco da Paola, miracoli stupefacenti, miracoli pubblici, miracoli con centinaia di testimoni. Qualcuno lo vedremo dopo, ma sono moltissimi. Noi toccheremo due o tre, ecco, di questi miracoli. Miracoli che aumentano la sua fama e aumentano l'attenzione del mondo, soprattutto ecclesiale, per questa figura così unica, così particolare. Ma diciamo che la crescita è sempre più intensa e crescita il numero dei suoi discepoli, e San Francesco mostra, ecco, di avere appunto una una regola di vita estremamente ascetica, perché mangiava per esempio una sola volta al giorno, la sera, per lo più pane e acqua, e come aveva imparato fin da fanciullo, dormiva per terra fino a tarda età, non ebbe mai un giaciglio, dormiva mai su un letto, su un giaciglio, ma per terra, sul pavimento, con una pietra o un tronco come guanciale su cui appoggiare la testa. Questo ci fa capire il livello di tensione ascetica di questo grande santo. E in questo regime di vita già severo, in pratica pane e acqua sempre, si può dire, con qualche verdura ogni tanto, va notato però che prima delle feste solenni, le feste più importanti dell'anno liturgico, era solito astenersi dal cibo completamente per anche 2 giorni. E un conto è vivere a pane e acqua, un conto è astenersi completamente dal cibo, è una prova molto forte, tutt'altro che semplice, e prolungarla per 2 giorni è veramente cosa importante, cosa grande. E ovviamente non concedeva nulla alla sua natura, cioè non si concedeva, nessuno, non indulgeva in nulla alle debolezze della natura, alla stanchezza, al sonno, alla fame, alla sete, era costantemente fedele alla sua regola molto severa. E di fatto, per i suoi discepoli, che ormai sono decine, sono molti, ben presto inizieranno a sorgere nuovi monasteri, sia in Sud Italia che poi in altre parti d'Europa, in particolare in Francia, chiede incessantemente, esige dai suoi confratelli dei minimi, esige dei sentimenti profondi di umiltà, carità e penitenza, spirito di penitenza fra di loro. Quindi questo rigore personale lo impone anche a chi vuole rimanergli vicino e inoltre impone come regola a tutto l'ordine la quaresima perpetua. I minimi sono, credo, l'unico ordine che come ordine aveva un principio così severo nella sua regola, perché un conto sospendere per un breve periodo, ma insomma per tutto l'anno, per tutta la vita, chi entrava nei minimi era in regime di quaresima. E questo regime di quaresima, attenzione, secondo gli usi più antichi della quaresima. Vi ricordo che la quaresima nei secoli della Chiesa, della prima Chiesa, nei primi secoli della storia della Chiesa, la Quaresima era qualcosa di estremamente severo, tanto che si diceva che si riconosceva un cristiano da come viveva la Quaresima. La Quaresima anticamente era da tutti rispettata in modo molto, molto forte, e San Francesco la impone per tutto l'anno. Una cosa che penso non ci sia in nessun altro ordine, per una quaresima di 365 giorni, praticamente costante. E in questa quaresima non basta, obbliga, quindi assume come criterio le regole più severe delle più antiche quaresime, perché vi ricordo che c'è una storia di tutto e c'è una storia anche della quaresima, e la quaresima ha avuto come pratiche penitenziali una storia di lento e costante indebolimento. Nei primissimi secoli la Quaresima esigeva non bere nemmeno acqua e non mangiare alcun cibo dal risveglio alle 8, alla sera, insomma, tardo pomeriggio, sera. Quindi un intero giorno senza bere e senza mangiare neppure una briciola di pane. Questa era la Quaresima anticamente. In più c'erano divieti alimentari ripresi dai vecchi canoni, e cioè per tutto l'anno, per tutta la vita, il seguace di San Francesco da Paola doveva escludere completamente dalla sua dieta la carne, le uova, il formaggio, il latte, il burro e tutto ciò che gli antichi autori ritenevano appunto elemento comunque escluso dalla quaresima. E provate a calarvi, ecco, in questa regola, una regola che fa venire i brividi, diciamo così, vuol dire veramente vivere una vita tutta soprannaturale, perché con una dieta così provate a immaginare cosa restava da mangiare: pane, un po' di verdura, un po' di frutta, un po' di pesce ogni tanto, ma comunque una dieta estremamente, estremamente povera e ascetica. Direi quasi, penso senza sbagliarmi, credo che si possa dire che è la regola più dura che mai sia sorta nella vita della Chiesa. E di fatto aggiunge un fatto per me stupefacente, un quarto voto di Quaresima perpetua. Cioè, entrando nei minimi, bisognava sapere, ovviamente c'era un noviziato, eccetera, sapere che significava scegliere di vivere tutta la vita come anime riparatrici, che appunto vivono sempre in Quaresima. C'era un quarto voto, oltre i tre voti canonici di castità, povertà, obbedienza, il quarto voto di fedeltà alla Quaresima perenne, al vivere sempre, come se sempre si fosse in tempo di Quaresima. Ecco una cosa che credo non abbia praticamente percentuali, se non bassissime, una cosa che non ha eguali, ecco, come impegno, come forza. E oltre a questo voto, qual è il senso di questa, come dire, forte centralità del digiuno e della Quaresima nella regola di San Francesco da Paola? Il senso è molto semplice. Da persona di enorme fede, di grande sensibilità, soffriva moltissimo vedendo come fosse dileggiato il tempo di Quaresima, come ci fosse poca ascesi nelle persone, come insomma in sostanza si accorgeva che la situazione della Chiesa era tragica e soffriva molto soprattutto delle offese a Dio causate da chi non rispettava queste regole del digiuno. Era la sua grande sofferenza e vuole che il suo ordine sia un ordine riparatore, un ordine che ripara le offese che arreca a Dio il popolo con i suoi comportamenti privi di un senso in definitiva. Vuole che i suoi minimi riparino nel segreto delle loro cappelle, delle loro celle, con il loro costante digiuno, riparino chi fa l'opposto, le incessanti offese all'opposto di Gesù. E questa sua sofferenza lo spinge sia a una vita profondamente ascetica, sia a una grande umiltà. Era una persona di incredibile umiltà, poi darò un esempio. E la cosa che stupisce in questa umiltà, ce la fa apprezzare ancora di più, è il fatto che diventa ben presto così famoso per i suoi grandi miracoli che re, principi, un po' tutti, insomma, papi, vogliono vederlo, vogliono ascoltarlo, chiedono lui consiglio su sottili, sofisticate, problemi, di ogni tipo. E pur venendo onorato da questi grandi personaggi, rimane umilissimo. L'umiltà era, a detta dei biografi, la virtù che spiccava di più in quest'uomo. Asceta, monaco in un certo senso, persona scelta, illuminata da Dio per un compito preciso, che però di fronte all'immensità di questi doni si sente veramente come una persona da nulla, si disprezzava profondamente, si considerava l'ultimo degli uomini, e questo è interessante scoprire come cresca questo pianto, questo dolore per la propria miseria, quanto più cresce il suo studio della passione di nostro Signore Gesù Cristo. Meditava profondamente la passione e meditando la passione era giunto appunto a vedere in modo quasi vivo, concreto, reale, l'immensa povertà dei suoi tempi. E, di fatto, la meditazione della passione era anche la via attraverso la quale capiva sempre meglio la sua immensa bassezza. Le frasi in cui si lamenta la sua miseria di essere l'ultimo fra gli uomini, il peggiore fra i peccatori, non sono luoghi comuni detti pensando che tanto tutti capiranno che è vero l'opposto. No, no, sono dette con sincerità. Davvero si considera gli ultimi degli uomini. Non sono pose, non sono recite, al contrario. E in questa umiltà estrema c'è un po' l'essenza di tutta l'opera di San Francesco da Paola. Per fare un solo esempio fra i molti, i minimi, San Francesco vuole che non prendano i grandi accademici, vuole che studino, ma non vuole che prendano i titoli accademici di dottore o di magister, eccetera, perché non vuole che ne superbiscano, non vuole che il titolo li faccia inorgoglire e sentire come superiori agli altri. Quindi, quando sarà obbligato a far studiare i suoi figli, i minimi, per motivi dottrinali, catechetici, omiletici, e andranno appunto nelle grandi facoltà romane a studiare teologia, rifiuterà che prendano il titolo dottorale, cioè li farà studiare, ma li toglierà dalla scuola prima che giunga questo momento. Questo è interessante perché fa capire che davvero dava grande importanza a questa sfera. E la nascita formale dell'ordine avviene nel 1474, per opera di Papa Sisto IV, grande Papa, che appunto copre, accetta e non riesce come dire, non riesce subito ovviamente anche ostacoli, perché ricordiamoci, siamo in un tempo difficilissimo, ma di fatto l'ordine nasce nel 1474. E qui spicca un fatto interessante: San Francesco è privo di timore degli uomini, e di fatto lui, così mite, così umile, così nascosto, in diversi casi va a conferire con i re di Napoli, con i governatori, e ad ammonirli per i loro eccessi fiscali, per la pressione spaventosa sul popolo, va a ammonirli con severità. E questa sua profetica ed eroica capacità di parlare al clero anche più alto, senza nessun rispetto umano, fa sì che venga perseguitato, venga attaccato, e addirittura dei principi napoletani tramano per arrestarlo e condurlo in prigione, farlo sparire, perché i suoi richiami morali a un comportamento più retto da parte dei nobili, dei principi e dei re, di fatto va a urtare contro cattivi costumi consolidati. E si giunge al punto in cui, di fatto, un ufficiale giudiziario mandato dal principe Federico, che era il terzogenito del re di Napoli, mandato per arrestare Francesco da Paola con delle scuse risibili, si reca con le guardie al monastero di San Francesco da Paola e rimane così colpito dall'umiltà incredibile del santo, dal fatto che con la docilità di un agnello segue subito l'ufficiale che lo vuole arrestare. Ebbene, l'ufficiale è scosso da quest'uomo, al punto che di fatto rifiuta di arrestarlo, vedendo la sua bontà, la sua mitezza, la sua dolcezza, rifiuta di arrestarlo. Si reca a corte e spiega al re l'immensa santità che ha visto nello sguardo, nella persona di San Silvestro, di, chiedo scusa, di San Francesco da Paola. Quindi fenomeni unici. E chiudiamo questa puntata, poi completeremo la volta prossima con alcuni dei suoi miracoli. Ne ha compiuti moltissimi, ma uno interessante: predisse molto in anticipo la caduta di Costantinopoli, che avverrà nel 1453. Aveva prevista misticamente San Francesco da Paola, così come aveva previsto e descritto la presa di Otranto da parte dei turchi. Una tragica parentesi con centinaia di morti e una triste pagina dei rapporti fra impero ottomano e mondo cristiano. E aveva previsto anche la cattura di Otranto. Questo è un po' la figura. Chiudiamo con l'ultimo miracolo di oggi, diciamo, poi vedremo altri miracoli la prossima lezione. Il Papa a un certo punto vuole vederci più chiaro, giungono voci incredibili su questo santo, manda un legato, insomma, un messo, non un legato, ma comunque un suo uomo, a verificare un po' com'è questo San Francesco. E arriva l'ambasciatore, come dire, mandato, il commissario mandato dal Papa, giunge al monastero di San Francesco da Paola e qui di fatto volutamente attacca quello che sta facendo San Francesco, attacca la regola troppo dura, attacca le eccezionali austerità e mortificazioni, critica un po' tutto e a un certo punto, di fronte a queste critiche, il grande santo fa una cosa sconvolgente, prende dei carboni ardenti dal caminetto e, tolto loro miracolosamente la virtù di bruciare il corpo, li afferra, li stringe in una mano, mostrando a questo, chiamiamolo così, inquisitore, la grandezza della sua santità, gli stessi elementi fisici sembravano obbedirgli. Ecco, questa è un po' l'inquadratura generale della figura straordinaria di San Francesco da Paola, un santo anche da pregare a cui essere devoti per la grandezza immensa che ha, il potere che probabilmente anche in cielo ha di intercedere fra noi e appunto Maria e il buon Dio. Dunque ci fermiamo e completiamo il discorso alla prossima puntata, prossimo incontro, vedremo delle cose sensazionali anche lì. Ave Maria, intanto, e una santa domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Ave Maria.